In realtà, io ne ho sentito parlare da un po' di tempo, ma mi ha incuriosito molto il fatto di una casa editrice a Rivamonte, a Gordino. E con grande piacere, finalmente è arrivato nei nostri studi e saluto Franco Del Moro di Helling Selai. Buongiorno
Un
Franco.
saluto a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi invitato.
Grazie a te, mi permetto di darci del tu, visto
Certo,
che...
certo.
Allora, a Rivamonte Gordino, una casa editrice. Beh, le tecnologie oramai innanzitutto consentono
Potrei
questa,
dire che
no?
siamo come i partigiani, oramai dobbiamo rifugiarci in montagna per sopravvivere, per combattere un regime che avanza, che è un regime che ormai tutti penso abbiano avvertito nella loro vita, che riguarda la qualità, lo standard della cultura, della nostra esistenza, eccetera. Helling Selai è un po' una brigata partigiana che combatte questo avanzamento del nulla che caratterizza quest'epoca storica.
E Rivamonte Gordino è un luogo ideale per...
Assolutamente, le montagne sono una fonte di energia, le Dolomiti lo sono doppie e la Conca Gordina lo è tripla, quindi devo dire che è stata un'ottima scelta per radicare qui la nostra redazione, la nostra casa editrice.
Casa editrice, allora Franco, perdona adesso, casa editrice, cioè si occupa di, in buona sostanza, io cerco di banalizzare, di renderlo estremamente semplice, poi tu mi dici se dico giusto, approfondisci, correggi, fai quello che vuoi. Casa editrice, cioè io ho un autore, per esempio uno scrittore, piuttosto che un musicista e quant'altro, il musicista cerca lo strumento per divulgare il tutto al pubblico e tu fai sì che questo venga posto in essere, ovvero produci un libro, produci un CD, produci una rivista letteraria. Ho detto giusto o sbagliato? Ho
Sì, no,
banalizzato troppo.
l'idea è esattamente questa. Vanno distinti però due tipi di editori: gli editori di progetto e gli editori di mercato. Quelli ricchi sono gli editori di mercato, quelli poveri sono gli editori di progetto. Noi siamo editori di progetto. Nel senso, progetto vuol dire che a noi pubblichiamo solo i libri che ci piacciono o che sono coerenti con la nostra linea editoriale, che nello specifico sono libri che devono avere idee forti, idee importanti, cioè libri che si possano ancora leggere fra 50 o 100 anni, a differenza degli altri editori che pubblicano qualsiasi cosa
Certo.
che funzioni per il mercato
Purché vada in televisione
o che
perché abbia
l'autore sia
visibilità.
disposto a pagare le spese. Questo genere di editoria che noi fin dall'inizio, 27 anni fa, abbiamo escluso a priori. Quindi pubblichiamo pochissimi libri che riteniamo importanti. In Italia il libro importante è il libro ovviamente che si rivolge a una nicchia. Poi abbiamo in realtà la nostra rivista letteraria, che di fatto è anch'essa un
Sì?
libro, che è quella la locomotiva vera, questa diciamo, la cosa da cui è nato tutto, oramai 30 anni fa, considerando il numero zero, e che è quella che porta diciamo, ai nostri lettori a essere fedeli, per cui abbiamo appunto uno zoccolo duro che ci segue, una rivista molto particolare, per chi avrà occasione di sfogliare se ne renderà conto subito. La prima cosa che balzerà agli occhi, e questa è un'idea altamente rivoluzionaria che purtroppo non riusciamo a far arrivare, che ogni copia stampata della rivista contiene un frammento d'arte, cioè un originale, non una riproduzione seriale, di un artista contemporaneo. E ogni numero, e quindi ogni copia, e la tiratura è 1.000 copie, gli artisti fanno 1.000 originali, ogni lettore ha un
Bellissimo.
frammento unico e irripetibile.
Certo, io per esempio tu gentilmente mi hai portato una copia di Helling Selai e leggo proprio tracce dell'artista, in questo caso l'opera contenuta in questa pagina è stata realizzata dall'artista Filippo Biagioli e c'è proprio un frammento,
Sì, numerato e firmato.
ed è bellissimo perché puoi toccarlo, cioè
È
non è,
vero,
voglio
è vero.
dire, beh,
Ora,
adesso
se
cioè, farlo capire agli ascoltatori non è
è
una pagina,
difficile, lo so,
è
siamo
attaccato alla
abituati
pagina
uno per uno, li
sostanzialmente.
attacchiamo uno per uno.
E quindi
Ora,
ognuno ha una sua copia personale, cioè te lo
esattamente.
senti proprio tua.
È un frammento che solo tu hai, ogni lettore ha il suo. Fra l'altro, l'ultimo numero, l'artista è proprio un artista locale a Gordino, è di Cencenighe, Luca Soppelsa. Quindi, insomma, ora provate a immaginare se uno di questi artisti, ed esce ora il numero 140, quindi parliamo di
Mamma mia.
una nutrita, appunto, una nutrita brigata partigiana, se uno di questi artisti diventasse in futuro uno Chagall, un Kandinsky, un Miró, un Picasso, allora il lettore o i suoi discendenti più probabilmente si ritroverebbero con un originale di un grande artista. E ora, in epoca dove tutto è digitale,
Certo.
tutto è online, eccetera, questa che fra l'altro è un'idea nata pre-internet, perché il primo numero uscì nel
1991.
Eravamo un po'. Un'altra curiosità è che il primo numero uscì nel marzo del 91, nello stesso mese in cui venne messo online il primo sito internet. Questa io la vedo come quelle sincronicità che hanno un significato straordinario, cioè nato il morbo, nata la cura, come dire, il virus e il vaccino. Non lo sapevamo allora, non sapevamo, nessuno poteva prevedere cosa sarebbe diventato poi internet nel tempo, soprattutto i social media, gli smartphone e così via. Quindi noi ora stiamo facendo veramente una lotta di resistenza.
Franco, tu sai che i tempi radiofonici sono, diciamo così, piuttosto veloci, no? E purtroppo non riusciamo a soffermarci troppo sui contenuti, ma se noi avremo piacere, se anche tu lo avrai, sarà un piacere farlo magari in prossimi nostri incontri.
Grazie,
qui in radio.
Certamente.
Però ecco, su questa rivista vi leggo soltanto sulla quarta di copertina, riportate una frase di Mark Twain: la gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e il cieco può vedere. Mentre nella terza copertina leggo Ellen Selay, letteratura, arte, poesia, critica sociale, filosofia. Ecco, questo è in sostanza Ellen Selay. Per i nostri ascoltatori, dove troviamo questa rivista, che è molto bella, è uno stile anche grafico molto... dire retro forse è banale, che richiama
è voluto gli almanacchi popolari,
vero, che richiama il passato, certo, dov'è che si può trovare, perché così gli ascoltatori,
forse il contatto più veloce, usiamo gli strumenti del nemico per così dire, scrivere l'Insela su Google e si arriva direttamente al sito, ai recapiti, ogni
perdona
cosa.
È Ellen con due L, Selay.
Perfetto,
perché il nome non è sempre, perché ascolta in radio, cosa ha detto, scusa, Ellen.
Ma basta Ellen, già con quello si arriva, Ellen Selay.
Ok, e poi ci sono tantissimi libri, qui ne ho alcuni, per esempio i tre veleni dell'anima, i loro antidoti, narcisismo patologico, dipendenza da internet, schiavitù economica. Beh, di tutto questo, se sei d'accordo, appunto ne parleremo un'altra volta, ma volevo soffermarmi un attimo, perché proprio in questi giorni ho cominciato a sentire un promo di 7 sinfonie per
Angeli.
Perché allora, Ellen Selay, cioè Franco Del Moro, non è soltanto editore, ma sei anche compositore, musicista?
Tecnicamente nasco musicista, divento poi editore e scrittore in un secondo tempo. Però sì, il primo dispositivo, diciamo, di creazione su cui ho messo le mani fin da adolescente sono stati gli strumenti musicali, il pianoforte. La musica mi ha accompagnato per tutta la vita, è un'altra delle risorse a cui io attingo e a cui chiunque dovrebbe attingere per migliorare la qualità della sua vita: libri, musica e montagne. Queste sono, come dire, il mio paradiso. Da sempre realizzo musica, compongo e registro, eccetera, e quindi effettivamente c'è chi mi conosce come autore di libri e c'è chi mi conosce come autore di musica, poi ognuno saprà fare la sua scelta.
Quanti CD o dischi forse sei già iniziato?
Ero
a fare
partito
prima
col vinile, sì. anni 80 col vinile. Fra l'altro all'epoca il vinile, quei dischi che io stampai non li voleva nessuno, ora sono ricaduti sul mercato dell'usato.
Certo.
Il paradosso è che il vinile è stato rivalutato moltissimo, come anche voi saprete, però effettivamente in tempi recenti i CD sono 7, uscirà l'ottavo entro l'anno. Il tipo di musica che io realizzo è una musica orchestrale, strumentale, che sposa un linguaggio classico a un linguaggio più moderno, qualcosa che forse chi ha la mia età ricorderà, erano il progressive rock, insomma,
sì.
Che ne so, i primi Pink Floyd, il primissimo Mike Oldfield, quando lunghe suite orchestrali, poi ovviamente questo linguaggio si è evoluto nel tempo, e trovo che quando la musica raggiunge questo impasto di intensità, suoni, armonia e bellezza, possa veramente dare una risposta in positivo all'indole dell'ascoltatore. Oggi c'è una disabitudine all'ascolto della musica, per cui si ascolta tutto compresso in dispositivi. In realtà per me la musica è ancora un'attività nell'ascolto a tempo pieno, come si faceva una volta: ci si siede, ci si predispone,
certo,
all'ascolto, si apre la mente,
come leggere un libro,
come guardare un libro,
adesso ascolto la musica, cioè questo è il momento di ascoltare,
esatto,
la musica. Spesso e volentieri ci dà un sottofondo, no? Ma allora c'è uno scopo? Cioè, perdonami questa domanda, non so se è un artista, un compositore, cioè tu quando componi un pezzo dici: questo vuole arrivare all'ascoltatore, o lo faccio per mio gusto perché io voglio arrivare a questo? Non so se riesco a farmi capire.
Quello che succede a me, parlando poi con altri, è quello che forse succede anche ad altri per questo tipo di musica, perché ovviamente altri generi di musica musica non è così, ma per questo tipo di musica io stesso, come dire, mi pongo in ascolto, nel senso parto ovviamente da un'idea o da una frase, da una melodia, ma poi succede sempre che questa melodia attira, evoca a sua volta una serie di vibrazioni, di risonanze che io ascolto, è come se fosse l'universo che me le manda, e nel momento in cui io decodifico queste vibrazioni che mi arrivano, la musica si fa da sola. Cioè io mi trovo a volte a scrivere delle partiture dove sono partito da un'idea, arrivo alla fine dopo 10 minuti di composizione che io stesso non saprei ripercorrere 2 volte lo stesso sentiero, e questo è quello che la musica dovrebbe fare anche nell'ascoltatore, evocare o aprire dei mondi, mettiamolo così, aprire la mente su un'altra dimensione. Dai ritorni degli ascoltatori dei miei CD ho visto che quando capita in mano alla persona giusta, perché ovviamente poi i gusti sono gusti e le abitudini di ascolto variano, e le persone mi dicono esattamente questo, cioè mi ha portato altrove, mi ha portato in un altro mondo, in un mondo dove c'era più armonia e più bellezza. Allora, nel far la musica io non penso, anzi fra l'altro la mia musica è tecnicamente non commerciale, e quindi difficilmente l'ascolterete nei canali tradizionali della musica, va cercata, va voluta e va portata con sé, insomma. Però quando accade, quando io mi metto anche in questo stato di ascolto, mi accorgo che la musica è come fosse un'energia creativa, vivente, autonoma, cioè se trovo uno spazio sulla terra per farsi strada, viene e fa il suo lavoro. Il suo lavoro è quello di portare ordine nel disordine.
Franco, energia creativa. Allora io penso, tu hai letto sicuramente moltissimi libri, per lavoro fai l'editore, quindi lavori sulla parola. Io ora ci hai gentilmente portato per l'ascolto questo CD, per la prima volta ho usato soltanto qualche brano e mi accorgo che è musica strumentale. Allora mi viene in mente, perché non usare la parola per un tuo CD, visto che con la parola ci vivi quotidianamente? È proprio questo il discorso, perché anche solo con la musica si riesce a comunicare, cioè volutamente omettere la parola, oppure
due linguaggi differenti, come dire due stazioni radio che trasmettono su frequenze diverse. Le parole parlano al cervello, arrivano diciamo all'anima attraverso la porta della mente, quindi è il cervello che viene innescato, e la musica o comunque l'armonia, l'energia musicale passa dalla porta del cuore, cioè entra da un'altra direzione, non parla al cervello, quindi non trasmette concetti, ma trasmette più sensazioni o emozioni profonde. Nell'ascolto profondo non è, o se vogliamo, insomma, i neurofisiologi parlano di cervello destro, cervello sinistro, la musica va sul cervello sinistro, si attiva quella parte e il libro parla al cervello destro. Io sono dell'idea che entrambi vadano nutriti e ovviamente stimolati, quindi leggere un libro, ascoltare una buona musica è una terapia più che forte, più che potente per dare alla propria anima il giusto nutrimento. Comunque il linguaggio musicale è fra l'altro un linguaggio trasversale a culture, razze, linguaggi, religioni, lingue, per cui la musica arriva all'anima in un altro modo rispetto a un libro. Quindi il cervello lavora in un modo e se vogliamo le orecchie, che poi le orecchie e il cuore o l'anima lavorano in un altro, però sono entrambi in sinergia naturalmente.
Franco, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per terminare. E, i nostri ascoltatori, il CD, quindi 7 sinfonie per angeli, come si può avere? È l'insilai, anzitutto abbiamo detto utilizzare i canali, quindi mandare un'email,
noi fra l'altro facciamo tutte le fiere del libro, abbiamo terminato da poco Pordenone Legge, ma anche molti eventi sul territorio. Abbiamo già incontrato moltissime persone ai mercatini di Agordo, di Canale d'Agordo, eccetera. Mettiamo le date di questi appuntamenti sul sito, quindi chi vuole può anche incontrarci di persona, basta che venga uno di questi eventi.
Quindi Ellin Selai, da cercare assolutamente su internet, anche per 7 sinfonie per angeli, questo nuovo CD che, Franco, ascoltarlo e basta. Questo è quello che mi viene da dare il suggerimento. Io lo farò e spero anche i nostri ascoltatori, e siamo veramente contenti che voi abbiate scelto Rivamonte Agordino come sede della vostra attività, perché vi dà chiaramente quella creatività, e perché anche fa capire che qui possiamo dire ok, non abbiamo grandi agglomerati urbani, non abbiamo magari, e per fortuna, cioè che si può fare cultura, si può fare comunicazione anche qui da Rivamonte a Gordino, e con lo stesso, anzi forse ancora con più genuinità, perché tu per esempio questo CD l'hai composto qui a Rivamonte?
In parte, in realtà quasi totalmente quello che sta per uscire, però appunto la musica secondo me non nasce in un luogo preciso, per cui diciamo che è arrivata qui e va bene. È stato scritto in montagna, questa musica, è stato scritto sull'arco alpino, in un altro punto dell'arco alpino, però è sicuramente una musica che ha subito una forte influenza da questi monumenti naturali che sono le montagne.
Grazie quindi a Franco Del Moro, a risentirci speriamo presto in un'altra occasione. Grazie.
Grazie a voi, grazie.